iniziare, abbiamo una ventina di minuti di ritardo che tuttavia dovremo poter recuperare nello svolgimento del dibattito. Ma io dico pochissime cose, penso che sia importante che tra i temi principali di questi giorni di discussione ci sia la riduzione dell'orario di lavoro, e come uno dei temi che dovrebbe essere riposto come priorità non soltanto in queste giornate di discussione, ma proprio per definire il profilo, l'identità del partito della sinistra europea. Sul tema della riduzione dell'orario di lavoro, io credo, vorrei ricordare che si è consumato forse il tentativo principale nel secolo scorso di modificare l'impianto di questa Unione Europea. C'era 5 anni dopo l'approvazione del Trattato di Maastricht, in Francia il governo Jospin introdusse le 35 ore, il sindacato tedesco poneva la questione della riduzione dell'orario di lavoro, in Italia Rifondazione Comunista, che allora sosteneva il governo, fece della questione della riduzione dell'orario di lavoro un punto centrale della propria iniziativa fino ad arrivare alla rottura poi con il governo Prodi. Fu quello un tentativo per l'appunto di influenzare, modificare, in qualche modo ridefinire un'Unione Europea che i trattati di Maastricht avevano invece scritto con i caratteri regressivi che noi conosciamo. Quel tentativo in qualche modo fu sconfitto, l'esperimento francese rimase relativamente isolato. In una serie di paesi, in Germania, iniziarono le politiche di contenimento salariale, prima attraverso la diminuzione della quota di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva nazionale, la regionalizzazione della contrattazione, poi con le leggi ARTS. E io credo che sia in qualche modo un segno dei tempi che noi stiamo facendo questa discussione subito dopo l'approvazione in Francia della loi Travail, che rappresenta un attacco congiunto alla legge sulle 35 ore, alla contrattazione collettiva nazionale, alle tutele in materia di licenziamenti. Siamo in un contesto in cui, diciamo, il combinato disposto delle politiche di austerità e delle cosiddette riforme strutturali taglia la spesa pubblica, comprime i consumi privati e quindi individua come solo fonte della domanda le esportazioni. Siamo dentro l'Europa segnata dall'idea di un modello sociale neomercantilista, e quindi è chiaro, diciamo, che in questo contesto in cui tutte le economie si dovrebbero ristrutturare in funzione dell'esportazione, porre il tema oggi della riduzione dell'orario di lavoro è particolarmente complicato e particolarmente difficile. Tuttavia noi pensiamo che questo sia un tema assolutamente centrale e per più motivi decisivo. Lo è perché la riduzione del tempo di lavoro è in atto nelle nostre società, solo che avviene in una forma barbarica, avviene con una parte del mondo del lavoro a cui si chiede di lavorare in realtà di più, questo sia direttamente durante la settimana lavorativa, sia attraverso la modifica dei sistemi pensionistici, perché è evidente che l'innalzamento dell'età pensionabile non rappresenta altro che un aumento del tempo di lavoro nell'arco della vita. E contemporaneamente una grande parte della società è attraversata da fenomeni di precarietà crescente, siano i 7 milioni di lavoratori tedeschi con i mini job, siano l'esplosione dei voucher che ad esempio contraddistingue l'Italia, oppure del part-time imposto, mentre accanto a questo c'è una fetta di disoccupazione strutturale che in qualche modo connota la situazione in cui viviamo. Quindi diciamo è essenziale per questo motivo. Noi crediamo anche che sia essenziale per qualcosa che queste motivazioni in qualche modo rimandino a qualcosa di ancora più profondo. Noi pensiamo che questa crisi, diversamente da quello che dicono ogni giorno i neoliberisti, non sia una crisi di scarsità, è una crisi di sovraccapacità produttiva. Questo dipende certamente dalla crescita delle disuguaglianze che il neoliberismo ha portato con sé, ma dipende anche dal fatto che le società mature, diciamo, hanno raggiunto un certo livello di sviluppo tale per cui è impensabile, diciamo, un'espansione del lavoro come abbiamo conosciuto in altre fasi. O, se si vuole dirlo altrimenti, la crescita della produttività nei paesi industrializzati del XX secolo è stata nettamente superiore a quello che Keynes aveva ipotizzato nelle possibilità economiche per i nostri nipoti, quando parlava dell'aumento della produttività al tasso dell'1% anno, e che avrebbe comportato nell'arco di un secolo la necessità di ridurre l'orario di lavoro a 15 ore settimanali. La riduzione dell'orario di lavoro è essenziale perché si pone come possibile soluzione progressiva a cavallo di due temi: la crescita della produttività da un lato, quindi una situazione di possibile abbondanza per le nostre società, e per altro verso invece la crisi ecologica che incombe su di noi, il problema della scarsità, che connota la riproducibilità della natura. È anche essenziale perché è un tema decisivo nel rapporto fra produzione e riproduzione sociale, perché il tempo della cura, diciamo, possa essere redistribuito eliminando le simmetrie tra i generi che ancora segnano quello che accade in Europa. Mi è stato chiesto di sottolinearlo particolarmente perché in questa tavola parlano solo relatori maschi, e invece è evidente la centralità di questo tema, diciamo, nel pensiero politico delle donne. E allora, diciamo, io mi fermo qui, diciamo, su questo contrasto in qualche modo fra la difficoltà di riporre il tema della riduzione dell'orario di lavoro nel contesto attuale dell'Europa, con le politiche che stanno andando avanti, e invece la necessità che ci sarebbe di farne uno dei temi cardine del nostro profilo e della nostra iniziativa, in particolare come partito della sinistra europea. Ovviamente non tutto va male, ci sono anche in questo caso le esperienze delle lotte che sono state fatte contro le regressioni in atto, ci sono esperienze positive. In Portogallo ha ridotto l'orario di lavoro nel settore pubblico, è uno degli elementi in qualche modo di controtendenza che fanno parte della nostra discussione, perché le forze che l'hanno introdotto poi, diciamo, sono in questo luogo, hanno spinto le compagne e i compagni del blocco dei Schieder, diciamo, che fanno parte di quell'esperienza. Quindi mi partiamo da qui. Io penso che si potrebbe iniziare con Pierre Laurent per il primo giro, che può raccontare anche quello che sta succedendo in Francia dopo l'approvazione della Loi Travail, poi Benjamin Pastier, che può raccontare le lotte in Belgio, diciamo, sempre su questo tema, e che si sono svolte con una particolare forza in questi mesi, poi via via gli altri per il primo giro, poi diamo la parola agli interventi e poi un secondo giro. La parola a Pierre Laurent.
Per la sua introduzione. In effetti parlerò della battaglia che è in corso, perché non è ancora terminata questa battaglia sulla Loi Travail in Francia, una lotta che dura ormai da 5 mesi in Francia. E poi certamente vorrei fare il mio discorso nel quadro della necessità della riduzione dell'orario di lavoro, che ovviamente per noi ha senso, per noi della sinistra europea ha senso soltanto se ci permette un livello di vita e di salario dignitoso per i lavoratori. La prima osservazione che vorrei fare è che in Francia, come in diversi paesi europei, viviamo in questo momento ormai da tempo un livello di disoccupazione decisamente elevato e che continua regolarmente ad aumentare. In Francia ci sono più di 800.000 disoccupati ulteriori che si sono aggiunti, cioè, durante il quinquennato di François Hollande. Ci sono più di 5 milioni di disoccupati ufficiali. In realtà il livello di disoccupazione è ancora più elevato. Ci sono 9 milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà.
E
possiamo dire che la caratteristica dell'evoluzione del lavoro in Francia è la generalizzazione rapida in tutti i settori, in tutte le categorie socio-professionali, che siano operai, occupati, fino ai dirigenti. C'è quindi una generalizzazione della precarizzazione del lavoro. Effettivamente, come diceva Roberta, c'è una sorta di riduzione imposta dell'orario di lavoro che porta ad una esplosione della quantità di lavoratori poveri. La stessa situazione esiste in Francia e quella che esiste in numerosi altri paesi europei. Quella che è stata definita a un certo punto nei paesi del sud la generazione dei 900 euro. Ma la stessa cosa esiste anche in Francia.
Ovviamente
una diminuzione notevole delle condizioni di vita, perché viviamo in un paese in cui, per esempio, come la Francia è il paese, dicevo, dopo l'Inghilterra, dove il costo degli affitti è il più alto in Europa. Quindi c'è una quantità di persone che vivono in condizioni di vita così precarie da essere definite estreme, e che sono a causa della degradazione del degrado delle condizioni di lavoro. Questa situazione colpisce naturalmente di più i giovani, che in Francia oggi non conoscono quasi più la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con un lavoro stabile. L'assunzione con un contratto a durata indeterminata è veramente l'eccezione, soltanto un giovane su 10 riesce ad averla. Tutti gli altri entrano sul mondo del lavoro con un lavoro precario. La durata del lavoro precario si allunga di anno in anno. La durata media adesso di precarietà prima di avere accesso ad un lavoro stabile è di almeno più di 10 anni per i giovani che arrivano adesso sul mercato del lavoro. Poi ci sono altre categorie che sono enormemente colpite da questo, sono cioè le donne. Le donne che subiscono sia la precarietà, per il 90% il lavoro part time imposto che si è sviluppato nel paese ricade sulle spalle delle donne. Le donne hanno dei contratti di 20 ore in generale, ma qualche volta anche meno. Il patronato rifiuta di fare dei contratti con un orario di lavoro che corrisponde a 35 ore, che è la durata più o meno, perlomeno teoricamente, legale in Francia. Ci sono quindi dei fenomeni di precarizzazione massicci che toccano tutti i settori, con un'esplosione di ineguaglianze, di difficoltà, di condizioni di vita. Ed è su queste condizioni che è intervenuta la loi Travail del governo. In verità questo progetto, nella sua filosofia attuale, è un progetto che era stato reclamato dal grande patronato francese da tanto tempo. La loi Travail contiene quello che la sua industria francese aveva chiesto da tanto tempo. Cioè il primo progetto di legge della loi Travail era stato espresso e il presidente della sua industria francese si era dimostrato molto favorevole a questa prima bozza. La filosofia generale della loi Travail francese è che è un attacco contro tutte le garanzie del codice del lavoro. È l'attacco più violento contro il corpo dei lavoratori, l'attacco più violento che abbiamo conosciuto in Francia dal 1945, la prima volta che c'è un attacco così frontale contro i principi fondamentali, delle garanzie fondamentali del codice del lavoro. E l'articolo centrale di questo progetto di legge, che è un progetto molto voluminoso, è quello che autorizza a derogare ai contratti collettivi, alle regole generali del codice del lavoro, in quasi tutti gli ambiti, cominciando dalla durata dell'orario di lavoro. E quindi gli effetti di questa legge sarebbero la scomparsa definitiva della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, anche se non viene detto precisamente così nella legge, ma tutti sappiamo bene che il progetto di legge è a questo che mira e è lì che vuole arrivare. La destra francese ha tentato di far scrivere esplicitamente il principio della soppressione delle 35 ore nella legge. Non è scritto così, ripeto, ma quello che è scritto è che tutte le aziende possono derogare a questa regola a condizione di ottenere un accordo aziendale. Quindi il progetto fa saltare in effetti tutte le garanzie collettive di cui parlavo, poiché oggi avevamo una legge francese che vietava di avere un accordo aziendale che fosse inferiore ad un accordo di settore o comunque al codice del lavoro. Quindi il progetto generalizza il contrario. E è proprio su questo punto che l'essenziale del braccio di ferro politico si svolge in questo momento in Francia. Ma ci sono anche molte altre cose nel progetto, soprattutto una ridefinizione del licenziamento economico che permette una quantità di possibilità di licenziamenti. Queste possibilità erano già state notevolmente ampliate negli ultimi anni, ma adesso veramente c'è stata una generalizzazione, un ampliamento ancora. Le ragioni economiche che possono essere evocate da un'azienda per licenziare sono abbastanza ampie per la legge. Per esempio, basta che un'azienda abbia delle difficoltà economiche per 3 mesi, dopodiché questo la autorizza a procedere a dei licenziamenti economici. Quindi in verità il progetto apre la porta alla precarietà diffusa, generalizzata del contratto del lavoro. Poi ci sono anche altri aspetti, tutta una serie di altre disposizioni che qui non ho il tempo di indicarvi nel dettaglio, che comunque sono un attacco frontale contro i diritti del lavoro. C'è un'altra dimensione molto importante del progetto, cioè il fatto che c'è un attacco molto duro nel progetto al sindacato, alla responsabilità dei sindacati nella negoziazione collettiva. I sindacati avevano ottenuto qualche anno fa un accordo che per essere valido un accordo doveva essere firmato dai sindacati che rappresentavano la maggioranza dei lavoratori in quell'azienda. La loi Travail piuttosto apre la possibilità di derogare a questo tipo di accordo, permettendo invece ai proprietari al proprietario dell'azienda di aprire un referendum in azienda. E sappiamo che esistono già degli esempi in Francia, che questi referendum vengono utilizzati come un vero e proprio ricatto ai lavoratori. Recentemente l'impresa Smart, l'azienda Smart in Francia, l'azienda che appartiene a Volkswagen, ha fatto un referendum dicendo: o accettate la riduzione o accettate la riduzione dell'orario di lavoro e la diminuzione del salario, oppure noi delocalizziamo l'azienda in un altro paese europeo. Quindi decidete un po' voi come volete votare. Ecco a che cosa porteranno i referendum, ecco quale sarà la scelta per i lavoratori con il referendum. Ci sono solo due elementi positivi nella loi Travaglia. Uno, che permette a livello molto embrionale, che riguarda il conto personale di attività, si chiama proprio così, una specie di conto dei diritti che il lavoratore conserva quando cambia azienda, diritti che sono collegati alla persona, quindi. Ma in verità questo permette delle cose molto limitate per il lavoratore, e diritti che sono decisamente insufficienti e che non controbilanciano sicuramente tutti gli aspetti negativi. E poi invece c'è una disposizione decisamente positiva, la garanzia giovani, cioè che offre delle garanzie per i giovani, ma queste disposizioni non esistevano nel progetto iniziale e questa è stata aggiunta dopo la mobilitazione che è stata fatta, la mobilitazione a causa appunto della mobilitazione dei giovani. E quindi, piuttosto che dividere il fronte sindacale, la legge ha conservato questo aspetto positivo. Il fronte sindacale in effetti è rimasto unito accanto ai giovani. Vorrei ancora aggiungere che tutte queste lotte che sono in corso perché il progetto è stato adottato definitivamente ieri dal Parlamento.
Cioè, è stato
grazie ad un articolo della Costituzione che permette di far adottare un testo in Francia senza il voto del Parlamento. In effetti si tratta di un articolo di cui richiediamo l'eliminazione da tanto, l'articolo 49.3 della nostra Costituzione. Grazie a questo articolo il governo può dire:
je fais passer le texte sans vote.
Faccio passare il testo senza voto.
Si vous ne voulez pas, le seul moyen de faire ça est de déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Donc ce moyen a été un moyen de chantage du gouvernement contre les députés socialistes qui ne voulaient pas voter
le projet de loi. Et
il leur a dit: si vous ne votez pas,
se lasciate passare questo testo farete cadere il governo e darete potere alla destra. Quindi ecco il ricatto che è stato utilizzato per far passare il testo che è stato votato ieri.
Dobbiamo dire
che durante questi 4-5 mesi di lotta il governo non ha mai ottenuto la possibilità di far votare il proprio progetto al Parlamento, all'Assemblea nazionale. E vi ricordo che i socialisti sono in maggioranza nel Parlamento, quindi non ha mai ottenuto l'accordo di maggioranza a sinistra su questo testo, né nella prima lettura né nella seconda lettura. Quindi è stato obbligato di passare alle forze. Non ha mai ottenuto una maggioranza dell'opinione pubblica, nonostante 4-5 mesi di scatenamento mediatico, tutte le indagini che sono state fatte per sondare l'opinione hanno mostrato che la maggioranza dei francesi erano opposti a questa legge.
Il a aussi essayé
e ha anche cercato di dividere le organizzazioni sindacali e ci è riuscito anche. La maggioranza delle organizzazioni sindacali sono rimaste opposte al testo e hanno organizzato delle mobilitazioni, delle manifestazioni. Ci sono state 12 giornate nazionali di scioperi durante questi 4-5 mesi che hanno riunito diverse centinaia di migliaia di persone, anche milioni di lavoratori.
Beaucoup de secteurs en grève,
molti settori in sciopero.
Mais il a cherché à diviser le
il governo ha sempre cercato di dividere il proprio sindacale, dando importanza soprattutto alle associazioni sindacali che avevano accettato il testo, e opponendosi ai sindacati riformisti che giustamente non accettavano il testo. E poi il governo ha fatto delle lotte deliranti, come non si erano mai verificate in Francia, soprattutto da parte di un governo socialista contro i sindacati. Sapete bene che in Francia siamo in stato d'emergenza dopo gli attentati che si sono verificati a novembre scorso. Il Parlamento ha appena rinnovato, cioè piuttosto ha prolungato ieri lo stato di emergenza.
Après
terribile
la strage di Nizza,
è la terza volta che lo stato di emergenza viene prolungato in Francia. Il testo che è stato adottato ieri è il peggiore dei tre testi di prolungamento, perché anche questa volta la destra ha ricattato il governo dicendo che se non accettava di rendere il testo più repressivo non lo avrebbe votato. Il governo ha accettato tutta una parte di proposte da parte della destra, e quindi il testo è stato adattato ieri, piuttosto l'altro ieri, dalla destra. La schiacciante maggioranza dei deputati e senatori socialisti, quindi del Fronte Nazionale e del Fronte Nazionale. Abbiamo una parte degli ecologisti hanno votato contro e anche alcuni socialisti. Questo testo, è per questo che ve ne parlo, questo testo implica per la prima volta in Francia una disposizione esplicita che permette di vietare le manifestazioni. C'è stato un tentativo di vietare le manifestazioni nel mese di giugno, che è fallito dopo la mobilitazione sociale del governo, della mobilitazione della popolazione. Il governo ha dovuto fare marcia indietro, ma il testo è stato votato offrendo la possibilità legale di vietare le manifestazioni, dicendo che il governo può vietare le manifestazioni se ritiene che le condizioni di sicurezza non possono essere assicurate dallo Stato. Quindi hanno messo il dito in una piaga molto dolorante. La mobilitazione sociale sindacale è rimasta molto forte fino alla fine. L'ultima grande manifestazione si è verificata alla fine di luglio. I sindacati sin d'ora hanno annunciato che riprenderanno le loro manifestazioni a settembre, perché il voto della legge non significa ancora l'applicazione della legge. E voglio ricordare che un grande movimento sociale che si è scatenato contro un progetto di questo tipo, che si chiama il contratto di prima assunzione, aveva ottenuto la soppressione di questo contratto dopo la sua adozione nel Parlamento francese. Quindi i sindacati hanno deciso di continuare le manifestazioni, e questo tema è rimasto un tema per le manifestazioni dopo qualche mese prima delle scadenze elettorali del 2017. Per concludere su questo argomento preciso del nostro dibattito, prima di concludere vorrei dire che ritengo che abbiamo assoluta necessità di opporci a questo tipo di leggi. In Francia ci sono leggi di questo tipo che sono state votate, ma poi leggi di questo tipo saranno votate in tutta Europa. Dobbiamo proporre un altro progetto, un'altra visione del lavoro, e ritengo che effettivamente la riduzione dell'orario di lavoro deve essere al centro dei nostri progetti. Noi, durante tutta questa lotta, abbiamo proposto delle controproposte, e i due pilastri erano i seguenti. Ci sono molte altre cose, ma per essere brevi ve ne dico solo due. Uno è che richiediamo un sistema, una nuova sorta di previdenza sociale nel lavoro, che permetterebbe ai lavoratori, per tutta la loro carriera, di passare dal lavoro alla formazione, da un'azienda all'altra, senza perdere i diritti sociali, avendo delle garanzie di remunerazione, e potendo eventualmente evolversi nella propria occupazione, nel proprio lavoro, senza passare dalla casella della disoccupazione. sapendo che nel mondo di oggi dobbiamo effettivamente essere capaci di inventare un'altra idea del lavoro e del rapporto tra aziende e mondo azienda che possa proteggere i lavoratori. E questa proposta di sicurezza del lavoro che abbiamo e dei lavoratori la basiamo su delle proposte di finanziamento, perché si per finanziare questo sistema, diciamo, di sicurezza del lavoro, dove potremmo utilizzare una serie di denari che oggi vengono sprecati o piuttosto utilizzati per indennizzare il lavoro molto malamente. In Francia più di un disoccupato su due non ha nessun indennizzo per la disoccupazione. Quindi questo denaro potrebbe essere utilizzato in questo modo. E poi si potrebbero utilizzare anche una parte dei fondi che vengono usati per la previdenza sociale. Il governo Hollande ha fatto votare 2 anni fa un progetto che ha dato 40 miliardi di esoneri rispetto ai versamenti per la previdenza sociale, con il risultato che questi 40 miliardi di euro sono stati incassati, ma non hanno dato origine a nessun nuovo tipo di lavoro, mentre il controllo dei fondi pubblici e di tutti gli esoneri dei contributi per noi dovrebbero essere utilizzati in un fondo di finanziamento per finanziare appunto la formazione e la sicurezza dei posti di lavoro. Il secondo pilastro è la riduzione dell'orario di lavoro. In Francia vediamo un sistema aberrante, ma probabilmente così ovunque in Europa. Oggi la schiacciante maggioranza della popolazione giovane è arriva ad avere un lavoro stabile a almeno 32 anni, dall'altra parte della vita si procrastina sempre di più la pensione dei lavoratori. Quindi il risultato è che abbiamo un tasso di disoccupazione enorme fino a 30 anni e oltre, e poi un tasso di disoccupazione massiccio anche a parte verso i 55 anni di età. E poi ci sono un sacco di lavoratori che invece sono sfiniti da condizioni di lavoro che diventano sempre di più degradanti. Quindi la riduzione dell'orario per tutta la vita del lavoratore diventa effettivamente una rivendicazione indispensabile. Tanto più che l'economia è sempre più digitalizzata e quindi accelera ancora di più i guadagni di produttività, i benefici del capitale. E quindi dobbiamo sapere a che cosa servono questi guadagni di produttività, e noi proponiamo naturalmente che questo possa servire ad alleggerire la condizione dei lavoratori, a migliorare e non ad aumentare ancora i profitti, i guadagni e gli sprechi sul mercato finanziario, che è piuttosto la logica dominante attuale. Quindi la riduzione dell'orario di lavoro fa parte certamente delle grandi rivendicazioni che noi avanziamo e suppone per essere attuata in buone condizioni la collaborazione dei lavoratori, perché sappiamo che l'attuazione dell'orario di 35 ore è stato un miglioramento sociale in Francia, ma che questo è stato possibile anche in maniera contraddittoria per i lavoratori, perché suppone la riduzione dell'orario di lavoro e quindi suppone una nuova organizzazione, e i lavoratori devono poter intervenire sull'organizzazione del lavoro, altrimenti questa nuova organizzazione viene attuata a loro svantaggio.
Grazie a Pierre, per mia colpa ho passato i tempi, e se i prossimi relatori stanno diciamo nei 15 minuti al massimo, perché avremmo finito di fare troppa differenza. Comunque grazie davvero del quadro francese, Benjamin Pastier per il Partito dei Lavoratori Belga.
Grazie, cercherò di attenere a questi punti. Innanzitutto vorrei ringraziare il partito della sinistra europea e gli organizzatori di questa università di averci invitati a questa momento come la porta fondamentale per l'istituto della sinistra
che è il diritto della precarietà, chômage, scelto
bene contro la precarietà e la disoccupazione, la riduzione del
potere di révélateur des nombreuses contradictions de notre système capitaliste. On doit en avoir beaucoup. Pourquoi autant de richesses d'un côté, autant de pauvreté? Pourquoi dois-je limiter mon salaire alors que mon entreprise fait autant de profits? Pourquoi des gens sont dans la famine alors qu'on détruit autant de nourriture tous les jours? Donc, cette contradiction elle est un des révélateurs de notre système capitaliste. Pourquoi autant de chômage? Pourquoi autant de précarité d'un côté? Pourquoi certains se tuent au travail alors que d'autres meurent de ne pas avoir de boulot? Et donc, c'est un champ de tension, un champ de lutte dont on doit s'emparer, d'autant que les politiques de droite pour le résoudre sont un échec complet. Vous savez, quand mon fils ou ma fille revient à la maison avec un mauvais bulletin et qu'il y a une mauvaise cote, elle me dit « Ah, papa, j'ai mal fait, mais tu vas voir, le bulletin suivant, ça va aller mieux. » Et ok, je lui fais confiance. Donc, quand le bulletin suivant, c'est mieux, donc il y a quelque chose qui a changé de positif. Ta méthode précédente était mauvaise. Et si on a 30 ans de politique qui sont basés sur une logique, il faut baisser le coût du travail, et c'est ça qui va créer de l'emploi. Donc on fait depuis plus de 30 ans cette politique-là, et cette politique-là ne résout rien. Les taux de chômage partout en Europe sont toujours aussi élevés. Donc, manifestement, cette politique ne marche pas. Et toutes les politiques qui sont basées sur l'activation des travailleurs, qui sont basées sur la réduction du coût du travail, ont le temps de l'expérience. Et cette expérience est un échec. Donc, il faut oser poser offensivement et il faut tenter d'autres choses. Et dans l'autre chose, il n'y a pas d'autre solution en dehors de la réduction collective.
Non alternative alla riduzione dell'orario di lavoro.
Alcune cifre per far capire
cosa sto dicendo. Quando parlo della riduzione collettiva dell'orario di lavoro in Belgio, questo faccio la domanda. Nel 1965 quante ore di lavoro si facevano in Belgio? Quante ore in totale si lavorava in Belgio nel 65?
Sono circa 7 miliardi di ore che hanno contabilizzato.
Nel 2015 quante ore di lavoro in totale si sono fatte in Belgio?
Circa
7 miliardi. Il numero delle ore, ho guardato le cifre per l'Italia e la Francia, visto che sapevo che venire con gli italiani e francesi, in Francia si è ridotto dal 65 al 2015, in Belgio è aumentato leggermente, però siamo nelle stesse dimensioni, nello stesso ordine di grandezza. Dunque, stesso numero di ore, dal 65 al 2015 la popolazione è aumentata dell'11%. E soprattutto c'è stato un altro fenomeno,
e cioè le donne hanno invaso massicciamente
il mercato del lavoro.
E donc on a una popolazione attiva
che è accresciuta del
41%.
Lo stesso numero
di popolazione attiva
aumentata del 41%. Non bisogna essere premio Nobel di matematica
per capire
che non ci sono altre soluzioni affinché tutti
abbiano
la divisione del orario di lavoro, non ci sono altre vie, tutte le altre vie sono fumo negli occhi. E questa discorso
bisogna fare offensivamente,
per fortuna l'orario di lavoro si è ridotto dal 65.
Donc, heureusement que le temps de travail a baissé depuis 1965, il a baissé de 19%.
19%
c'est insuffisant pour offrir le plein emploi.
Per offrire la piena occupazione.
Si nous voulons avoir des politiques qui nous permettent d'avoir une réelle situation de plein emploi, la réduction collective du temps de travail est la seule voie, elle doit être au cœur, au centre de notre politique de l'emploi. Et si c'est d'autres axes qui sont au centre de l'emploi, on peut sentir que ça ne va pas aller dans la bonne direction. C'est un premier élément que je voulais dire par rapport au thème d'aujourd'hui.
Far notare rispetto alla tematica di oggi. Un altro elemento importante è che la riduzione collettiva dell'orario di lavoro è qualcosa di molto più profondo della semplice questione della disoccupazione della precarietà.
Ecco perché è importante assicurarselo.
Se vogliamo entusiasmare la popolazione per questo tipo di
situazione,
bisogna entusiasmare gli attivi, quelli che il lavoro ce l'hanno già.
Non possiamo soltanto dire
sì, creeremo del lavoro per chi non ce l'ha.
Perciò io non so solo dire quando si discute,
abbiamo rilanciato questa tematica circa 2 anni fa con il partito del Premio, intorno alla settimana delle 30 ore, di non partire dalla questione dell'occupazione. Si comincia dicendo, chiedendo, prendetevi 30 secondi, un minuto per immaginare il vostro futuro, la vostra vita, una settimana di 30 ore senza perdita salariale. Immaginatela. Immaginate cosa sarebbe la vostra vita, 30 ore di lavoro senza perdere alcuna remunerazione. Pensate cosa potreste fare, come sareste padroni
di vedere
i vostri amici, di fare il vostro hobby.
On a plus envie de laisser partir le rêve.
Immagina questo, non si può lasciare questo sogno. C'è voglia di battersi per farlo diventare realtà. Anche perché questo sogno si realizza
in alcuni posti,
perché laddove ci sono state riduzioni importanti dell'orario di lavoro, per esempio nella municipalità di Göteborg, in alcune case di riposo hanno introdotto la settimana delle 30 ore. Questa esperienza viene seguita da vicino per capire come la vita sia dei pazienti della casa di riposo, ma anche del personale.
Le niveau de maladie, la santé du personnel s'est considérablement amélioré. La réduction du temps de travail, c'est une chose de profond, très importante pour nous qui voulons changer la société. En 1866, lors du premier congrès de la
National,
le premier élément pour lequel on avait dit qu'il fallait une réduction collective du temps de travail, limiter la journée de travail, c'était pas en premier lieu la question du chômage, c'est une question très importante. C'est que l'État est une condition indispensable si on veut un changement plus profond de société.
Un cambiamento più profondo della società, indispensabile affinché i lavoratori avessero il tempo, l'energia di impegnarsi,
di
appassionarsi, di istruirsi.
Avec l'intensification de la production actuellement, ou l'augmentation des burn-out,
le fait que les gens sont épuisés au burn-out, il fatto che la gente sia sfinita, la riduzione dell'orario di lavoro
a ce caractère indispensable si nous voulons aller plus loin dans un changement de société.
Andare più avanti nel cambiamento della società. La riduzione dell'orario di lavoro è anche una questione vitale. Roberta l'ha detto, per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, in Belgio
50%
delle donne lavorano a tempo parziale. Un part-time che si avvicina molto alla settimana delle 30 ore, perché è la norma che dovrebbe essere due tempi pieni e quasi inaccessibile quando ci si vuole occupare anche dei bambini, avere una vita anche privata e familiare.
Perché questa norma è inaccessibile,
c'è l'uguaglianza formale e poi la reale, che significa che le donne lavorano part-time, ma se la norma è più facilmente accessibile, cioè due tempi pieni a 30 ore, la base materiale per la lotta per l'uguaglianza, non è perché si lavora in due, a 30 ore c'è l'uguaglianza della coppia, ma la base materiale per questa uguaglianza è già presente.
Donc immaginez dans une situation où monsieur travaille 40 heures lui, et madame travaille 25 heures, ah, 25 heures, je suis inutilisé, c'est pas moi qui vais faire à manger, c'est pas moi qui vais faire mes enfants, chérie, tu as eu le temps,
des bambini. Tu, cara,
c'est bien moi de travailler avec moi.
Poiché, hai lavorato meno.
Et donc, cette question de la réduction de l'activité du travail est fondamentale pour une société égalitaire d'un point de vue du genre. Elle est aussi fondamentale pour inverser les rapports de force, parce que s'il y a une réduction de l'activité du travail, il y a moins de chômage, donc on a plus de rapports de force pour exiger des augmentations de salaire, évidemment. Donc,
avrei altre cose da dire sulla riduzione collettiva dell'orario di lavoro, ma mi hai dato 15 minuti. Per parafrasare
uno storico
olandese, al quale si è chiesto che cosa volete ridurre con la riduzione collettiva dell'orario di lavoro, lui ha detto dicendo cosa non si può risolvere con la riduzione collettiva dell'orario di lavoro. Voglio dire che quando si comincia a riflettere a tutti i benefici, della vita sociale, economica, affettiva, su una serie di elementi, la riduzione collettiva dell'orario di lavoro prefigura un altro tipo di società come la vogliamo noi.
E dunque è uno strumento attraverso il quale si potrebbe veramente progredire
e risolvere un sacco di problemi. Ed è un elemento importante perché nell'attenzione che ci preoccupa con la precarizzazione del lavoro, nella crisi attuale, tutti questi campi di tensione possono andare verso la destra, verso più individualismo, verso la logica del lavorare di più per guadagnare di più.
Et qui en fait est une logique du travailler plus, mourir plus tôt et gagner moins.
Ou soit dans une logique collective,
travailler collettiva, plus, vivre
tutti,
mieux et gagner plus
meglio,
collectivement.
Et, collectivement.
Il y a ces deux logiques, il y a cette bataille des idées qui s'affrontent dans les tensions, dans chaque tension du système capitaliste. Il n'y a pas d'automaticité d'aller vers des idées de gauche, au contraire. Dans cette tension-là,
automaticamente verso le idee di sinistra.
Bisogna potersi battere,
portare avanti le nostre alternative. Da quando abbiamo lanciato questo dibattito in maniera offensiva e multiforme,
va negato,
e voglio essere modesto,
débat auquel on a donné un écho.
Cambia il carattere del dibattito.
Une mission importante,
c'est une mission importante pour les prochains années, afin que nous ne discutions pas seulement de ce que la droite fait mal, mais que nous discutions aussi de nos alternatives.
Gianni Rinaldini, presidente della Fondazione Sabatini e già segretario generale della FIOM, per il prossimo intervento dal punto di vista sindacale direi, e poi Giorgos Katrugalos, ministro del lavoro, della sicurezza e della solidarietà sociale del governo greco, che ringraziamo particolarmente per aver avuto il tempo di venire a questa nostra discussione. Gianni Rinaldini.
Dovrei aggiustare di 15 minuti, ovviamente vado per flash. Allora, la situazione in Italia io la riassumo così, senza stare a spiegare i diversi aspetti. Tutte le conquiste che sono state fatte dal movimento operaio sono state cancellate. Non esiste una sola di quelle conquiste che sia sopravvissuta nel corso di questi anni. Oggi siamo di fronte al completamento di quell'operazione. si potrebbe dire alla chiusura del cerchio, con il superamento dei contratti collettivi nazionali e con la modifica della Costituzione del nostro Paese. Del resto, queste erano le cose suggerite dalla famosa lettera della BCE a suo tempo, c'erano scritte. È una paginetta, di molto breve, ecco, ma c'erano scritte le cose che dovevano essere fatte, che sono state puntualmente fatte. E il famoso documento della banca d'affari Jordan degli Stati Uniti, dove diceva che le stesse costituzioni dei paesi del sud Europa erano viziate, come dire, da costituzioni antifasciste, o meglio, erano viziate da una forte impronta lavoristica, come la Costituzione del nostro paese, che al primo punto dice che siamo una repubblica fondata sul lavoro. Ora, tutto questo, perché io mi soffermo su questo, e lo dico dal versante sindacale, io non ho nessun problema, anzi sono totalmente d'accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro come obiettivo della sinistra europea. Dico che semplicemente che questi sono obiettivi che tu riesci a perseguire quando hai anche i rapporti di forza che sorreggono la proposta politica, e i rapporti di forza oggi purtroppo sono di altra natura. L'orario di lavoro di fatto, da quello che conosco io, nelle fabbriche sta aumentando, non sta diminuendo, laddove ovviamente le aziende lavorano. C'è un clima generale, io non so che conosca al di là della Brexit la legge sul lavoro proposta in Inghilterra, farvi dire, c'è persino un emendamento che prevede la possibilità di sostituire i lavoratori in sciopero con quelli a somministrazione. Questo è il clima che abbiamo di fronte. Allora, perché tutto questo? Perché noi siamo di fronte ad un'operazione, a mio avviso, di riassetto generale della società, dove tutto, quindi assolutamente pervasivo, dove tutto, dalle tutele al fisco, alle pensioni, alla sanità, e poi potrei fare tutto l'elenco, alle tutele, eccetera, è reso funzionale, è reso funzionale ad un obiettivo assunto come obiettivo unico, che è quello relativo al fatto di creare le condizioni migliori in ogni paese, in guerra, uso questo termine perché io penso che noi siamo in una fase di guerra monetaria, guerra commerciale, speriamo che non ci sia il terzo aspetto, ma può succedere qualsiasi cosa, in cui tutto è reso funzionale a creare le condizioni migliori perché un'azienda faccia gli investimenti in un paese rispetto a quell'altro. Questo avviene anche in Europa, perché da questo punto di vista, dal punto di vista sociale, l'Europa non esiste, perché in realtà ogni paese, anche in Europa, tutti vogliono esportare, sono in esplicita concorrenza con gli altri paesi, perché è evidente che non tutti possono esportare. E l'operazione avviene agendo nella riscrittura di tutti gli aspetti della condizione. In questo schema, dal nostro punto di vista, c'è il fatto che il sindacato non può più essere un soggetto autonomo, espressione di un altro interesse, di un altro punto di vista rispetto all'impresa. Quindi tutto ciò che costituisce vincolo di solidarietà, o meglio, che costituisce ipotesi di superamento della concorrenza tra lavoratori, perché noi siamo nati da lì, siamo nati i braccianti che si organizzavano per superare la concorrenza tra lavoratori, erano tutti precari, erano lavoratori giornalieri, e infatti l'obiettivo era il collocamento, l'obiettivo era l'imponibile di manodopera. Tutto nasce dentro quel percorso. Oggi loro ti dicono vincoli di solidarietà e di giustizia sociale vanno semplicemente cancellati, e dico ad esempio il contratto collettivo, essendo un elemento di solidarietà generale tra i lavoratori, non può esistere. Il sindacato deve essere ricondotto ad una dimensione aziendale e corporativa, subalterno alla condizione di ogni singola impresa. Allora io ve la dico anche come me la disse, molti compagni lo sanno già, come me la disse Marchionne in una delle ultime volte in cui partecipai a una trattativa, allora c'era la Fiat, oggi FCA, quando a un certo punto ci disse: voi non avete capito niente, una storia è finita. È finita la storia del Novecento, dell'espressione di conflitti di interessi diversi tra noi e voi. Oggi la sfida è quella della globalizzazione, non Europa, globalizzazione. Per cui ogni impresa deve funzionare come una comunità che è in guerra con l'impresa di fianco, con la comunità di fianco, su base locale e su base internazionale. Un'idea del lavoro, un'idea della società, un'idea del mondo precisa. E che però poi, a ben vedere, tradotta, ha comportato e comporta, vado rapidamente, se no, comporta il fatto che in Europa viene importato il modello degli Stati Uniti. Non siamo di fronte, l'Europa poteva essere un modello alternativo rispetto a eccetera, noi siamo in realtà al paradosso che una crisi che nasce a partire dagli Stati Uniti si è sviluppata con l'importazione del modello degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti i contratti collettivi non esistono, non esiste neanche la Confindustria, l'associazione dei padroni, non esiste il welfare così come è stato conosciuto in Europa, è un'altra storia rispetto alla storia della sinistra europea che viene importata anche nei paesi europei. E allora, per tagliare con l'accetta, vi faccio l'esempio della discussione che stanno facendo i meccanici in questa fase, molto simile a quello che è avvenuto, sta avvenendo in Francia. I padroni dicono: noi sul contratto nazionale non vi diamo soldi, i minimi contrattuali, che è il minimo della retribuzione, va superato con il salario di garanzia, i soldi li abbiamo però, e i soldi li mettiamo sulla sanità e sulle pensioni, che a sua volta il governo, nelle operazioni che fa sul fisco, defiscalizza per favorire questo impianto. Al lavoratore, e non al militante, ma al lavoratore in un'assemblea, mentre gli stanno riducendo le pensioni, gli stanno riducendo la sanità, e si presentano dicendo a te e ai tuoi familiari la copertura sanitaria te la do io, non è che i lavoratori dicono non ne voglio sapere, non ne voglio sapere, perché poi la concretezza della gente in carne ed ossa per capire quello che sta succedendo nel corpo della società è un po' più complicato che risolverla con... Questo è oggi lo stato della trattativa del contratto nazionale dei metalmeccanici, posizione ribadita nella giornata di ieri, che gli hanno detto: noi non vediamo più niente, tutto passa a livello aziendale. a livello nazionale, però i soldi per metterli sulla sanità e per metterli sulla previdenza li abbiamo. L'intreccio, insomma, Stati Uniti, torno a dire, modello proprio degli Stati Uniti. Allora, certo, noi facciamo una serie di iniziative, i meccanici fanno gli scioperi, eccetera, tra le altre cose noi abbiamo raccolto oltre 1 milione di firme e andremo ad un referendum sulla questione della precarietà e delle tutele. Avendo raccolto 1 milione di firme certificate, quindi superate abbondantemente le 500.000, eccetera, e il referendum è sull'abolizione dei voucher, che non sono neanche un rapporto di lavoro, perché dentro questa logica oramai si arriva alle cose impensabili. È un buono che uno prende in tabaccheria che è 10 euro. Allora, il superamento dei voucher, che c'è un'esplosione ulteriore anche dagli ultimi dati, la cancellazione delle norme fatte sugli appalti perché favoriscono, il ripristino dell'articolo 18, cioè sul fatto che lo statuto dei lavoratori è stato abolito, oggi in Italia c'è la libertà di licenziamento, simile alla questione che prima veniva richiamata in Francia, perché poi in realtà vai a vedere il processo in giro, ovviamente come strumento che il referendum, che a questo punto, visto che c'è prima quello della Costituzione, si svolgerà nel 2017. Allora io devo dire però, come sindacalista, ed è la chiusura, che come ricostruire rapporti di forza che hanno sempre accompagnato le grandi riduzioni di orari di lavoro. Roberta prima richiamava la vicenda tedesca. Allora, la vicenda tedesca è vero, però quando è stata fatta la legge di Jospin in Francia, i tedeschi avevano conquistato contrattualmente, perché le storie sono diverse, tra il ruolo contrattuale, il ruolo della politica, eccetera, le 35 ore. Nel 95 si giocarono tutto il contratto nazionale sull'estensione della riduzione dell'orario di lavoro nell'est, dato che c'era stata l'unificazione della Germania. Fu una sconfitta totale, che si concluse, allora conosco direttamente, si concluse con un documento di 5 righe, non come facciamo noi italiani, soluzione un po' bene, un po' male, un po' eccetera eccetera. Lui ha detto che cessano gli scioperi perché gli scioperi stanno fallendo. A quel punto, quando tu il contratto nazionale prendi, a quel punto si aprì la questione delle deroghe aziendali, che fu il contraccolpo di quella sconfitta, fino ad arrivare poi al 2000 con Schroeder, Minisop e le operazioni eccetera. Storicamente tu hai sempre avuto un rapporto, noi quando si passò dalle 44 alle 40 era una fase in cui chiedevi la riduzione dell'orario, l'aumento retributivo e compagnia. Oggi la situazione è più complicata, ma io sono assolutamente d'accordo che la riduzione dell'orario di lavoro è uno degli elementi fondamentali, così come il recupero del controllo sull'orario di lavoro, perché oggi i padroni fanno quello che gli pare, non so se è chiaro. Non c'è più la contrattazione sulla condizione di lavoro, sull'articolazione dell'orario, no, questo era una volta. E se tu non riconquisti anche la tua capacità di intervenire sull'organizzazione del lavoro, sull'articolazione dell'orario, eccetera, credo che siano tutti elementi che in qualche modo possono favorire un'operazione sulla riduzione dell'orario di lavoro, che tanto più con l'avvento anche delle nuove tecnologie, penso all'industria 4.0, alle discussioni che già sono aperte, non c'è dubbio che è un orizzonte assolutamente necessitato, avendo presente la complessità L'ultima considerazione, io ho detto tutto questo a partire da un fatto, che nel momento in cui il capitale industriale e finanziario ha espresso il massimo della sua forza su base locale, il sindacato, parlo del sindacato, non oso parlare, non è stato in grado di costruire il sindacato europeo. Punto. Discutendo sulla questione Europa, non Europa, cioè c'è un problema tutto nostro, che nati su un'idea internazionalista, nel momento in cui gli altri hanno espresso il pieno della loro forza su base internazionale, noi siamo crollati. Una situazione simile a quella che avvenne nella prima guerra mondiale. Tutte le volte che abbiamo di fronte una sfida di queste dimensioni, esiste un problema. Io una volta, quando ero più giovane, feci una battaglia, la Fiocchi fece una battaglia, per tre congressi andammo sotto, eravamo negli anni 90, quindi non c'era ancora fiscal compact eccetera, su uno slogan: o sindacato diventa sindacato europeo oppure saremo tutti travolti, diventeremo un sindacato di mercato, non ci sono alternative. Fu fatta a livello europeo, fu fatta nella nostra confederazione in termini anche pesanti. Io oggi mi accontento di meno. Riusciamo ad individuare almeno due o tre obiettivi, a partire dai livelli di diseguaglianza sociale che si sono determinati, assunti dal sindacato europeo, non solo nei documenti, perché documenti se ne fanno tanti, si scrivono tante belle cose, non solo nei documenti, ma nella pratica che decidi di aprire in Europa. Perché altrimenti, se noi non ci siamo, se l'altro soggetto non c'è, noi alla fine diventiamo spettatori di un riequilibrio che avviene al loro interno tra capitale industriale e capitale finanziario, a livello locale e a livello internazionale. E io credo che questo sia un problema, almeno per quanto mi riguarda, drammaticamente aperta rispetto a tutte le nostre discussioni.